Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Amen.
Sentiamo il bisogno di raccogliere le grazie ricevute in questi tempi, in questi giorni per noi. All'inizio di questa settimana, domani avremo anche tutti i santi. Facciamo nostra la preghiera in cui chiediamo al Signore di poter camminare, di poter correre verso i beni da Lui promessi.
Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 10, i versetti dall'8 al termine. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo. Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito, ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Parola di Dio.
Con i versetti di oggi si completa il secondo quadro, il secondo elemento di questa sesta tromba, l'osservazione che facevamo e che riprendo è proprio questo, che andrebbero tenute tutte insieme i vari, a partire dalla fine del capitolo 9, dalla sesta tromba fino al versetto 14 del capitolo 11, siamo nel sesto elemento, nella sesta tromba, e abbiamo individuato sino ad ora il numero 6, il sesta, come già l'intervento di Dio nella storia salvifica, in particolare nella storia salvifica di Israele. Ecco a voi la parola sul testo di oggi.
A me pare di aver capito che questo libro, questo piccolo libro che viene divorato dal veggente, è un libro della parola di Dio, e io non so se è il libro, comunque mi pare è il libro della profezia, è una profezia che viene affidata al veggente, una profezia. Ecco, il richiamo chiaro l'abbiamo visto tutti a Ezechiele 3:3. A me faceva venire molto in mente il profeta Geremia e la sua profezia a proposito di questa dolcezza e di questa amarezza nelle viscere. E il testo del Vangelo che abbiamo letto oggi, fra l'altro, mi conferma che così è. Non so se qui parla di questo, però certamente è così. La parola di Dio dolce sulla bocca di colui che profetizza poi diventa amara nelle viscere, perché procura sofferenze e persecuzioni, e mi pare che qui sia quello che ci si riferisce. Mi ha colpito adesso l'immagine di questo angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra, che viene ripetuta tante volte in questa visione, almeno 3 volte. E quindi evidentemente è importante che lui abbia questo in piede sul mare e un piede sulla terra, e mi pareva l'immagine, insomma, la, in qualche modo della, della potestà di Dio che ha, appunto, è il creatore ed ha, ha potere sul mare, sulla terra, su tutta la creazione. È da lui che viene questa profezia, che viene poi affidata al veggente. Ed è una profezia che non è più rivolta solo alla casa di Israele, ma viene rivolta a tutto il mondo, popoli, nazioni, lingue e re.
Anche io ho notato alcune differenze con il testo che sta dietro a questa pericope, che è Ezechiele 3. Quella che salta agli occhi è che in Ezechiele si insiste moltissimo sulla missione verso la casa di Israele, la genia di ribelli, e però l'immagine è proprio la medesima. E poi, come ha detto Camillo, invece qui si dice: mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni e re. Questo invece è più simile alla vocazione di Geremia, che dice: ti farò profeta delle nazioni. Quindi mi sembra che, come abbiamo detto tante volte, chi ascolta sa a memoria i testi, e questa differenza la nota subito. E poi ho pensato in generale che questo testo, come quello di Ezechiele, dice moltissimo di che cos'è un profeta. Cioè, un profeta ha tutta l'amore per il Signore, per cui sente la dolcezza della sua parola, però porta prima di tutto su di sé il giudizio sui destinatari. Quindi il profeta di Israele non è come, diciamo, un indovino o un profeta pagano che ha un oracolo semplicemente da trasmettere, così come gli è stato detto, ma condivide anche la sorte del destinatario.
E a me colpiva che questo comando che c'è alla fine, allora mi fu detto è necessario, cioè è nel piano di Dio, che tu devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re, che questo annuncio universale, questa corsa salvifica del Vangelo, dipende da questo atto così personale, così intimo, di prendere il libro, di divorarlo, quindi di assimilarlo, che la parola diventi vita dentro di noi e che, appunto, che si passa, sì, che è una parola di consolazione, ma anche di amarezza, perché si scontra con le potenze del mondo, con le prove, con le tentazioni, e che però da questo mangiare il libro, che è un atto personale, dipende che il Vangelo arrivi a tutti, dipende che, appunto, che raggiunga molti popoli, nazioni, lingue e re. E prima che viene la fine, prima che si compia il mistero, c'è questo Vangelo che deve essere annunziato. In questo senso mi sembrava molto parallelo al Vangelo che abbiamo letto oggi, al discorso escatologico di Marco, perché anche lì c'è la stessa espressione. Dice: ma prima è necessario, e ripete la stessa espressione che c'è nell'Apocalisse: devi, è necessario, cioè è nel piano di Dio che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E poi racconta quello che succederà al discepolo, cioè che fa parte di questa amarezza che comporta l'aver mangiato il libro, no? Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine, questi sarà salvato. Cioè, chi sarà stato sotto fino alla fine, questi sarà salvato. E quindi Sembra dire Marco che l'annuncio del Vangelo è nel martirio dei discepoli, in questa sua testimonianza, e così ho letto questa amarezza. E mi colpiva che c'è la stessa espressione, appunto, sia nel discorso escatologico che in questo invito missionario. In fondo, il tempo escatologico è un tempo missionario, è di annuncio del Vangelo, però in questo martirio, in questa testimonianza della vita.
Non so se nello stesso senso mi aveva colpito, avevo accostato due versetti, quello appunto di oggi: devi di nuovo profetizzare su molti popoli, nazioni, lingue, re, con l'ultimo versetto della pericola precedente, quando parlando del mistero di Dio ha detto come egli aveva annunciato ai suoi servi profeti, quindi c'era già stata un annuncio, una profezia, e adesso dice devi ancora una volta profetizzare su molti popoli. Non so se si tratta di una distinzione, appunto, tra l'annuncio che era stato fatto a Israele e questo annuncio evangelico, ecco, secondo i versetti che sono stati citati adesso, sia così, ci sia una differenza. Comunque c'è ancora una parola da dire, quel palin in greco mi colpiva.
Fra tutti i diversi commenti che riporta della lezione fatta dal padre, quello del libretto di Beppe e di Nicola, mi ha colpito il riferimento, il parallelo che a me ha aiutato molto con l'inizio del capitolo 3 degli Efesini. Intendo dire in parallelo sia a questo libretto che va letto, l'annuncio a molti popoli, questa dolcezza e questa amarezza. In questa parte appunto del capitolo 3 degli Efesini, Paolo dice: potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo, di come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti, che le genti sono chiamate a condividere la stessa eredità. E io, che sono l'ultimo, sono chiamato ad annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo. E salto al termine di questa pericope perché dice: vi prego dunque di non perdervi d'animo a causa delle mie tribolazioni per voi, sono gloria vostra. Quindi anche per i discepoli c'è la dolcezza della gloria e l'amarezza dell'attesa delle tribolazioni, di vedere come l'apostolo e profeta le sta subendo.
Sì, si può avere la sollecitazione di attribuire, di interpretare del futuro, cioè della Chiesa e della sua missione, questo testo, come d'altra parte anche tutta l'Apocalisse, secondo molti interpreti. Qui c'è appunto l'ultima parola del capitolo decimo, che devi profetare di nuovo, quindi dà l'impressione che si debba. Io rimango, secondo le indicazioni anche di questo commento, rimango nell'idea che, pur ammettendo altre possibilità, che qui siamo nell'Antico Testamento, che qui siamo nella profezia, lo dedurrei anche, per esempio, dal versetto 7, dove si dice che nei giorni in cui suonerà il settimo angelo, in quei giorni si compirà il mistero di Dio, poi aggiunge come è stato evangelizzato, cioè come è stato annunciato ai suoi servi i profeti. Ai profeti è stato annunciato, comunicato che si compirà il mistero di Dio. Ma il mistero di Dio si compie nel settimo, quando suonerà il settimo angelo. E qui siamo prima non è ancora il momento, ecco. Quindi io lo leggo ancora in questo senso, e quindi questa profezia raccoglie le dimensioni della profezia che noi diciamo dell'Antico Testamento. Mi sembra molto significativo questo. C'è un riferimento ad Ezechiele, ma c'è molto dentro anche Geremia. E sarei portato a interpretare, senza escludere altre interpretazioni, ripeto, perché è inevitabile, non è che il problema della deve essere significativo il problema, perché è annunciato e poi è verificato che questa parola che viene mangiata, questo libro viene mangiato, è in bocca, è dolce, ma poi c'è anche l'amaro. E sarei portato a pensare che questo dipende dalla parola stessa, non dipende dagli altri. Nella profezia prima di Cristo è l'intervento di Dio, è un intervento salvifico, ma ci sono anche le punizioni. Non è tutto positivo, cioè è sempre tutto in vista della salvezza, ma nella parola ci sono anche delle cose amare. Ma queste cose amare dipendono dalla parola stessa, cioè dentro la profezia ci sono profezie positive, ma ci sono anche profezie negative. E quante ce ne sono? Quando si passerà, invece, forse, io immagino che se c'è una contrapposizione al Vangelo, sarà tutto positivo. Questa è la tesi di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, però è un po' complicato discuterne. La seconda lettera ai Corinzi, quei capitoli un po' difficili che andrebbero ritradotti, soprattutto il capitolo terzo, ma tutto il contesto. Paolo vuole mostrare che la nuova alleanza consiste proprio in questo, che le punizioni sono state abolite. Le punizioni erano sempre un atto della misericordia di Dio, è chiaro questo. No, è sempre un atto della sua provvidenza, ma sono state abolite. Per questo Paolo dice: io non mi perdo di coraggio, non c'è nulla che possa, perché se la prima alleanza era comunicava la vita di Dio, dice così, la gloria la comunicava la prima alleanza, se la comunicava, che conteneva anche la morte, cioè le punizioni, eppure comunicava la vita di Dio, l'alleanza era un'alleanza vera. Immaginiamoci la nuova alleanza, dice Paolo. Comunica solo la vita attraverso Cristo. Quindi io adesso non voglio andare su Paolo, ma mi sembra che sia possibile interpretare anche così. Ecco, sul rotolo sappiamo già che ci sono diverse interpretazioni, vanno tenute, ecco, c'è chi pensa che è lo stesso libro rotolo aperto che qui viene poi consegnato, e c'è chi pensa, e io adesso forse penso più, inclino di più sulla seconda opzione, anche se prima pensavo diversamente, però rimane dubbio, ecco, che sia una cosa diversa da quella del capitolo quinto, ma in ogni modo... mi ha colpito e volevo appunto riprenderlo, l'apertura, la luce che viene dal Salmo che Alessandro ha scelto. Ecco, cioè, mi sembra una cosa, penso che sia un'altra cosa. Là il rotolo sembra essere un testo della scrittura, forse non tutta la scrittura, forse un testo, perché si dice cosa c'è scritto dentro. E quindi si aggiunge, diciamo, a questo. Questo rotolo può richiamare quello che dice quel Salmo, e quel Salmo porta al sacrificio di Gesù, perché quel Salmo è un Salmo, come altri testi, è uno dei testi forse più straordinari, in cui si dice che Dio non ha mai comandato i sacrifici. Eppure noi nella Bibbia li abbiamo, ma ci sono tradizioni che dicono, e sono raccolte anche nella Bibbia alcune, che Dio non ha mai comandato i sacrifici. Mai. Quel testo lì, noi lo interpretiamo naturalmente, giustamente, in un contesto più ampio, in cui vuol dire che Dio se sta, i sacrifici non sono sufficienti, ma il testo di Pasea dice tu non hai mai voluto né sacrificio né offerta, mai comandato. No, è un'altra cosa che Dio vuole, non vuole i sacrifici, vuole l'offerta di sé. Ecco, lì poi è interpretato in senso messianico, quindi rinvia Isaia 53, ecco, molto vicino. Però mi sembra una grande luce, ma non è lontana, cioè non è un commento diretto, ma mi sembra che sia al centro dell'interesse dell'Apocalisse, che è tutta centrata sul sacrificio del Signore Gesù, sull'agnello, ecco, sulla sua offerta come l'intervento risolutivo di Dio nella storia del mondo. Con grande fiducia, nel momento in cui celebriamo il mistero di Dio compiutosi in Gesù, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo il Signore per il nostro rapporto con la sua parola, perché non rimanga solo una parola sulla bocca, perché trasformi il nostro intimo, perché diventi realtà viva, vera, incarnata in noi. Preghiamo. Preghiamo per tutta la Chiesa, in particolare per quanti spendono la loro vita in terre di missione, in terre non cristiane, per le loro sofferenze, per il loro lavoro, la loro fatica, perché il Signore la benedica, perché li custodisca. In particolare preghiamo per i cristiani di Cina. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per la pace, perché il Signore metta desideri di pace nel cuore degli uomini, in particolare perché faccia interrompere insomma questo genocidio continuo che avviene nei confronti dei poveri e dei piccoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le vittime dell'attentato che c'è stato ieri sera a Mogadiscio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E poi affidiamo al Signore nella preghiera i nostri fratelli Luigi e Luca che oggi ricordano la loro professione. Preghiamo per loro.
Ascoltaci, o Signore.
E ancora un ricordo per Giampaolo Guaraldi che oggi compie gli anni, per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Affido alla misericordia del Signore oggi tutti i miei zii, oramai sono tutti in cielo, perché il Signore li abbia tutti presso di sé. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. La preghiera per i miei fratelli, per noi, i miei fratelli, noi cinque maschi, nel ricordo di nostro padre oggi, è un bel pezzo, 59 anni fa. Per la nostra, per la fede di tutti, per la loro vita, di ciascuno, loro famiglie, preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nella fede del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.